buongiorno a tutti e bentornati, anzi bentrovati alla prima puntata di Pionieri. Con me c'è il mio socio, il mio compagno di viaggio, Giuseppe Gepis Rivello. Ciao Gepis.
Ciao.
È bello ritrovarsi qui a questo inizio di cammino, direi, visto che è il primo passo di una serie che faremo insieme, Gepis, no?
È un primo passo di un percorso di ricerca e di racconto, come mi piace definirlo da quando ci abbiamo messo la testa dalla prima volta.
Questa è la puntata, diciamo, che abbiamo scelto per iniziare a camminare insieme, secondo me più indicata, perché abbiamo ospite una persona, no, Gepis, che materialmente permette alle persone di camminare.
Permette alle persone di camminare e crea i supporti che si mettono tra le persone e la terra, e danno anche la possibilità alle persone di aderire al meglio alla terra, che non è proprio un dettaglio da poco.
Direi di no. Salutiamo quindi la nostra ospite, Daniela Diletti. Ciao Daniela.
Ciao Francesco, ciao Giuseppe.
Che ciao. Possiamo anche dire essere la owner, la founder, usiamo dei termini inglesi non propriamente così artigianali come ci piacesse, della Marchigiana.
Esatto, it's me, sono io.
Ecco, la Marchigiana che sicuramente dal nome non viene dal Veneto, direi.
No, decisamente no, sono effettivamente marchigiana, ma vivo a Torino ormai da 10 anni.
E con la Marchigiana iniziamo un percorso che, appunto, come diceva Gepis, è legato al mondo delle scarpe.
Sì, mio padre era un produttore, io mi sono avvicinata a questo settore in realtà da quando sono piccola, però ho cercato di migliorarlo.
Ah, interessante. Allora, prima domanda che ti voglio fare e che sicuramente credo che interessi anche l'amico Gepis. Tu sai, Daniela, qual è il concept di Pionieri? Noi cerchiamo storie di persone che siano come dei pionieri della modernità, che stanno cercando attraverso qualcosa anche di inedito di riportare un'abilità a quelle che sono le forme più artigianali di espressione, no? E magari farne anche un lavoro. Raccontaci un po' proprio questo legame con il mestiere di tuo papà, che probabilmente affonda anche le radici in un periodo più lungo.
Sì, mio padre ha iniziato a produrre scarpe come operaio all'età di 14 anni e quindi ha vissuto tutta l'escalation del capitalismo più profondo, quindi come figura professionale sfruttata, fino a quando poi ha deciso di aprirsi una propria azienda. Quindi la storia di mio padre è quella classica dell'imprenditoria nel secondo dopoguerra, per cui l'operaio metteva da parte 2 soldi e si apriva poi la fabbrichetta, che è universale come termine, detto in milanese. Questo è andato bene fino a quando appunto c'era da produrre scarpe per tutto il mondo, quindi dagli anni 70, 60, 70 si guadagnava bene. Mio padre ha aperto la fabbrica nell'86, quando la crisi nel settore cominciava a palesarsi, quindi ha aperto la fabbrica in un momento difficile. Io quindi sono cresciuta all'interno dell'azienda e mi sono ritrovata a vivere un mondo difficile, perché mio padre l'aveva aperta in un piccolo paese, nell'entroterra marchigiano, che era il nostro paese, Force, che è un piccolo paese di 600 abitanti in provincia di Ascoli Piceno, che non era proprio esattamente dentro il distretto calzaturiero, era a 30 chilometri e quindi era abbastanza distante dall'indotto. Questo ha fatto sì che la sua personalità si forgiasse sulle difficoltà, e in un certo senso ha forgiato anche me, perché se riuscivamo a produrre migliaia di paia a settimana lontano dalla galassia calzaturiera, era perché avevamo una tenacia massiccia. Io, cresciuta lì dentro, chiaramente volevo fare tutto della mia vita tranne che quella roba lì, cioè non volevo morire dentro la fabbrica, perché, come diceva Francesco, c'è l'idea di voler superare un po' il concetto di artigianalità, quella dove ti spacchi la schiena e non c'è altra via d'uscita al lavoro. No, adesso fare artigianato significa avere una visione a lungo termine che ti permette di fare tesoro delle capacità manuali, ma applicate in una visione a lungo termine. Nel 2007, proprio all'inizio della crisi economico-finanziaria mondiale, i primi a chiudere sono stati proprio i produttori manifatturieri che si trovavano un po' lontani dalla galassia del distretto, e quindi mio padre si è ritrovato a dover chiudere un'azienda con 15 dipendenti e a dover modificare completamente la sua vita. Fortunatamente si è reinventato con mercatini dell'artigianato, quindi è passato dall'essere un industriale all'essere un mercataro praticamente, e io lo aiutavo a cercare questi mercatini. Questo dal 2007 al 2012, fino a quando, per motivi diciamo di formazione universitaria, io mi sono trasferita a Torino al Politecnico, e lì abbiamo iniziato a fare i mercatini in centro a Torino. Questo ha fatto sì che mi rendessi conto di quanto fosse necessario proprio a livello umano creare prodotti di buona qualità a un prezzo concorrenziale che migliorasse la vita delle persone. Quindi ho messo un po' in stand-by le mie velleità di docenza accademica, che poi alla fine ho raggiunto perché adesso insegno anche all'università, però ho stoppato questo mio desiderio per far fronte a un'esigenza più grande, cioè quella di aiutare i miei genitori, ma soprattutto di creare prodotti che fossero comodi e che migliorassero la vita delle persone.
Geppis, tu che impressioni hai? Qua siamo di fronte veramente a un profilo di pioniere vero e proprio, no?
Io sono curioso di chiederti quanto hai preso da tuo padre, dal suo percorso, quando hai iniziato questo percorso, cosa ti sei portata dietro?
La serietà nella costruzione del prodotto è la cosa che più utilizzo di mio papà, cioè l'analisi maniacale di come il prodotto è performante nella fase produttiva e di come lo è poi nella fase nella sua vita post produzione, cioè come si comporta il materiale, come si comporta il prodotto diciamo una volta che è nella vita del cliente. Ecco, l'idea è proprio questa qua, fare qualcosa che, di cui ci puoi mettere la faccia, cercare al massimo di rendere tutto credibile. Questo è quello che ho preso da mio padre.
Quindi il percorso del pioniere è un percorso in cui l'aspetto personale viene enfatizzato, mi confermi, giusto?
Esatto, è la parte più importante, perché il processo industriale, che è quello più rassicurante e quello meno da pioniere, prevede che ogni fase venga particellizzata, no? E quindi c'è un po' un distaccamento dal prodotto che viene creato, e quindi c'è una spersonalizzazione. Mentre nella fase artigiana, in tutto quello che prevede artigianato, c'è proprio una presenza umana, la componente umana è determinante.
Beh, direi che il racconto è un racconto che già di per sé si connota bene, per il fatto anche comunque che hai fatto una scelta molto di campo, Daniela, nel senso che al posto dell'insegnamento scegli di tornare di nuovo alle tue radici. Ci dicevi che comunque sei insegnante adesso all'università, ho capito bene?
Sì, adesso insegno da 2 anni in realtà storia dell'arte e delle tecniche all'IAD, che è appunto l'Istituto di Arti Applicate del Design di Torino, che mi permette di conciliare in realtà le mie 2 anime, cioè quella da formatrice, docente che ha voglia di leggere la storia dell'arte come appunto un linguaggio utile all'artigiano e l'artigianato, perché insegno questo corso dentro il corso di laurea in moda, quindi è come se fossi riuscita a sintetizzare i miei interessi. In realtà credo che questo aspetto formativo sia decisivo per le prossime generazioni, quindi visto che siamo dentro un format chiamato Pionieri, ribadisco, è la formazione che farà la differenza da qui ai prossimi 20 anni.
Ascolta, con Geppis ci chiedevamo, ti faccio io una domanda, poi ne lascio una a Geppis. Torniamo un attimo sul tuo prodotto.
Sì.
Che hanno di particolare le tue scarpe?
Le mie scarpe sono comode,
che è una cosa abbastanza insolita da trovare ormai, questo perché c'è proprio una mancanza di attenzione a questo aspetto, perché da che conosco il settore le scarpe sono fatte come se fossero degli oggetti da non indossare. La mia è una provocazione basata su fatti concreti, nel senso che i produttori di scarpe difficilmente sdifettano il prodotto e quindi sul mercato troviamo prodotti assolutamente importabili. Questo perché una volta che vengono realizzati non vengono testati, semplicemente. Quindi la differenza è che se fai un prodotto industriale e devi vendere a 100 persone che comprano un prodotto a basso prezzo, che poi non ritroverai, ma ce ne saranno altre 100 a comprare lo stesso prodotto, è un conto. Quando invece devi produrre 30 pezzi, 30 paia di scarpe e devi venderle a delle persone che conosci personalmente, ci pensi un attimo prima di non farle calzare bene. Quindi ancora una volta torniamo sul personale. L'artigiano ha un rapporto diretto, ha una relazione diretta con il suo cliente, ci mette la faccia, quindi fa attenzione non solo a quello che produce, ma cerca di fare un prodotto unico e quindi che risponde alle esigenze del cliente in una maniera nuova.
Io in realtà di domande ne avrei un po', però inizio da una, che è relativa al nome, La Marchigiana. È una tua creazione o esisteva già?
In realtà è il mio ex fidanzato che aveva pensato questo nome, che tra l'altro è di Torino. E niente, eravamo in metropolitana e io dovevo scegliere semplicemente un nome da dare a questo contenitore di scarpe, perché la verità è che le scarpe sono ancora brandizzate con il marchio di mio padre, o meglio, all'interno della Marchigiana convivono tre brand: Wild Shoes, che è quello di mio padre, brand ideato negli anni 80 evidentemente, La Marchigiana, che è mio, e Souvenir d'Italy, che è sempre mio ma è il brand che vendo all'estero. Quindi La Marchigiana è nato da un'esigenza: io devo aprire questo negozio perché sono i clienti che abbiamo a Torino che ci chiedono un riferimento, perché evidentemente i mercatini non bastavano più, ci chiedevano proprio un luogo fisico e noi li abbiamo accontentati, ma mi sembrava inutile chiamare questo negozio Wild Shoes, perché non siamo né Nike né Reebok, cioè non siamo nessuno, un inglesismo non aveva senso. E io volevo raccontare il mio territorio, che poi è simbolicamente riconosciuto come una grande area produttiva calzaturiera, e quindi volevo che fosse qualcosa di evidente da subito. E raccontavo questa cosa a Davide, il mio ex ragazzo, e lui mi diceva: ma guarda, secondo me le marche ce le devi mettere dentro. E dicevo: sì, ma come ce le metto? Cioè, quella fai, cioè, non lo so, scarpe dalle mani, cioè, non lo so, io poi, cioè, non è solo una che si inventa bene i brand. E lui mi fa: ma no, io stavo pensando a una cosa più diretta, perché tipo tu vai in giro con i tuoi amici, ti ferma, ti incontri con degli altri, vedono le tue scarpe e ti chiedono: e dove le hai prese queste scarpe belle? E tu gli rispondi: dalla Marchigiana, è perfetto. E quindi io, quando mi ha detto sta cosa, ho detto: è una bomba, sì, La Marchigiana, perfetto. Quindi, e poi un altro mio amico invece, Daniele, si è presentato dicendo: no, il brand te lo faccio io, Daniele Gavatorta dei Nerdo, che tra l'altro Francesco conosce bene, e quindi io ho detto: ok, fate voi, mi fido, perfetto, e mi sono fidata bene.
Incidentalmente stiamo parlando di mio cugino, come
esatto. Si sentire. C'è sempre tutto un retroscena familiare.
Sì, ma infatti non ti nascondo che questa storia, insomma, arriva anche con modalità molto autoctone, nel senso, esatto. tu hai trovato l'uovo di Colombo tra i monti, le valli e il mare marchigiano, perché le Marche sì. Sono una regione bellissima che ha tutto. Io sono un grande fan delle Marche. E io e Jeppis, come autoctoni delle storie, ci siamo trovati la tua storia di mezzo proprio perché ce l'hanno segnalata a livello familiare, quindi pionieri di nome di fatto anche noi, insomma, cacciatori esatto. Di storie. Ascolta, Daniela, una cosa che mi ha colpito sentendoti raccontare, no, la prima volta che ti ho parlato, è il modello di business, perché poi tu, marchigiana, scarpe fatte a mano, marchio purista, delle radici e quant'altro, però non puoi prescindere da una gestione online del tuo prodotto, nel senso, tu lavori tantissimo su Instagram. Quindi mi chiedo, al di là poi di raccontarci un po' il tuo modello, mi chiedo se secondo te il pioniere di oggi è anche quello che riesce a flettere un po' le nuove tecnologie, le nuove modalità di interazione a modelli e prodotti che sono magari legati al nostro passato.
Assolutamente sì, è impossibile fare impresa oggi senza una connessione forte fra digitale e analogico, specialmente per il mio, parlo sempre dell'artigianato, è impensabile nel 2020 un'impresa che non abbia almeno una pagina Instagram e un sito. Io faccio mea culpa perché il sito ce l'ho, ma è agghiacciante, lo sto rifacendo, ma proprio perché Instagram mi ha dato tutto. Paradossalmente io potrei esistere e fatturare senza sito, senza e-commerce, e ti spiego perché. Il mio modello di business è estremamente semplice, cioè io racconto il mio prodotto e le esigenze che il prodotto va a soddisfare, apro una prevendita, le persone mi scrivono via mail, la prevendita dura un tot, l'ordine è cronologico, le persone descrivono il loro piede e le loro esigenze. Io rispondo con ok, puoi prendere questo prodotto, ok, non puoi prenderlo, se ti interessa ti suggerisco qualcos'altro. Questo è il mio modello di business, passo gli ordini a mio padre, lui li fa, dopo 2 mesi li consegniamo e il cliente è soddisfatto. Quindi capisci che dietro questo processo ci sono due cose importantissime. Uno, non si fa magazzino, perché io non produco a caso, produco sulla base di quello che mi chiedono. Due, non ci sono resi. Ogni tanto ci sono, ma il cliente non acquista in maniera compulsiva. Il cliente viene seguito da chi sta dietro, da chi produce, e spesso sconsigliando l'acquisto di un prodotto che non andrebbe bene per i suoi piedi. Quindi è evidente che è un modello di business fondato sulla fiducia e sul recupero degli spazi in termini di inquinamento ambientale, in termini di spazi fisici all'interno del negozio e in termini di spazi di vita, perché è inutile stare a produrre 300 paia quando ne vendi solamente 20. Allora a quel punto, quell'altro tempo che avrei perso in manovia, vado a farmi una bella passeggiata con mia moglie, per esempio mio padre potrebbe dire. Quindi è un modo di organizzare il lavoro in maniera più coscienziosa dal punto di vista ambientale, ma anche soprattutto è inutile lavorare per nulla. Quindi se devo lavorare, visto che ci tocca, facciamolo in maniera sensata. Allo stesso tempo il cliente ne giova, perché finalmente conosce i suoi piedi e finalmente non deve stare a comprare ogni anno un paio di scarpe differente. Senza il confronto digitale, senza Instagram e quindi senza banalmente il confronto diretto, i messaggi immediati che abbiamo tramite i direct, tutto ciò sarebbe impossibile, perché io non riuscirei a capire le esigenze del mercato in maniera così facile e diretta.
Gepis,
bello, bello.
È bello, no, stavo... Più che altro perché mi viene da dire, scusa, ti interrompo, mi viene da dire, se fossimo in una puntata delle Iene, mi viene, do you know la marchigiana, visto che fa tutto su Instagram.
Cioè... Ah, perché ho visto che c'è questo personaggio, questo tizio molto famoso che io non conosco chiaramente, perché certo, io Instagram lo uso per lavorare, ma solo nel mio settore, quindi non vado a scoprire nuovi i fenomeni, no? E quindi adesso credo sia, cioè, sia una cosa abbastanza famosa questa do you know qualcuno, no?
Sì, sì, più che altro perché veniva a essere il presunto guru di Instagram, allora adesso viene okay. tu che sul lavoro, cioè, hai lavorato sul serio con Instagram. Vabbè, scusa Geppi, sto interrotto.
No, due cose. Una riguarda perché vedo sul tuo profilo Instagram hai molti video, quindi i linguaggi che utilizzi, che ti piacciono utilizzare di più in questo tuo racconto che fai. E l'altra, te le lancio entrambe. Prima hai parlato di un marchio all'estero. Come ti relazioni con i mercati esteri, e come secondo te, in realtà, da pioniera quale sei, e lo stai confermando col tuo racconto, in realtà come ti vedi anche adesso in questa espansione, che però è in equilibrio e in equilibrio sostenibile rispetto al tuo modello di business?
Ok, Geppi, quindi sono tre praticamente, non so, due domande.
3, vai. Okay.
Allora, la prima è...
quando parto poi...
No, lo so, mi devo solo segnare le risposte. Allora, ti rispondo alla prima. Uso i video perché mi piace il cinema, mi piace il ritmo e per raccontare un prodotto ho bisogno di ritmo. Quindi, banalmente, è il linguaggio che mi è più comodo, perché odio stare lì a scrivere, quindi mi piace raccontare, mi piace far vedere in movimento l'immagine, quindi il prodotto, e credo che strumenti come per esempio Reel di Instagram, quello nuovo, permetta a chi ha una capacità creativa nel linguaggio di comunicare davvero molto bene il prodotto. Cioè Instagram ti dà tutti gli strumenti necessari, video con testi da inserire all'interno dei video per raccontare il prodotto in ogni minimo dettaglio senza annoiare lo spettatore, perché la verità è che io devo condensare le informazioni sul mio prodotto in massimo, e ti dico massimo, 10 storie da 30 secondi, perché se supero sbiellano, scusate il tecnicismo, anche perché il pubblico di Instagram è un pubblico femminile, quei pochi uomini che ci capitano, se gli attacchi delle pippe giganti su quello che tu fai saltano, e tu tutto quello che vuoi è perdere l'attenzione del tuo cliente, quindi devi essere abbastanza sintetica, ritmata, godibile. Quindi io prendo sempre esempio dalla cinematografia, che amo moltissimo, e quindi mi diletto con i video. Altra questione era il discorso estero, quindi come mi interfaccio. Esatto, il brand Souvenir d'Italie, cioè, lo uso all'estero, soprattutto lo uso nel momento in cui devo vendere la mia merce a un negoziante, perché ci sono due approcci per l'estero: o vendi i tuoi prodotti a un altro business, quindi fai il B2B, per cui c'è il ricarico del negoziante e ti posizioni in un certo tipo di mercato, oppure vai direttamente tu all'estero. Cioè, personalmente con la marchigiana si va all'estero. Difatti è successo così. Ma non perché io sia pazza che decido, vabbè, adesso vado ad aprirmi un negozio, un bel negozietto ad Amburgo, così dall'oggi al domani. No, è perché la vita ti dà sempre le soluzioni ai problemi. Io, essendo marchigiana, vivo moltissimo di turismo estivo, nel senso che il nostro laboratorio nelle Marche è in collina, a 20 minuti dal mare e 20 minuti dai Monti Sibillini. Questo ci colloca in un contesto paesaggistico particolarmente apprezzato da olandesi e belgi. Questa roba, che all'inizio io non avevo minimamente captato, è stata captata da mio padre, che è quello che c'ha sempre l'intuizione, e mi disse 5 anni fa: ma perché non andiamo a portare dei bigliettini da visita a quelli che hanno l'agriturismo qua a rete? Detto in ascolano. E io gli dico: ma effettivamente non è che c'hai tutti i torti, ci vado. Ho portato dei biglietti da visita a questo agricampeggio e ad un'altra struttura ricettiva, e da quel momento in poi io tutte le estati devo tornare nelle Marche per vendere a questi benedettissimi belgi olandesi che arrivano a Fiumi. Perché trovare un paio di scarpe a 200 euro fatte a mano, dove puoi sceglierti il pellame, sceglierti la forma, cioè da loro non esiste, ok? Quindi che succede? Che in questi 5 anni io mi sono fatta una mailing list non indifferente, un parco clienti esteri non indifferente, al che 2 anni fa ho avuto l'illuminazione: ma perché a questi noi andiamo a vendere scarpe pure d'inverno? Tipo? E io volevo fare fortissimamente dei negozi temporanei, memore della mia esperienza dei mercatini, no? Il mercatino ti forgia anche da questo punto di vista. Non avevo trovato fino a quel momento nessuno che mi sostenesse in questa avventura, in questa esplorazione pionieristica, fino a che non ho trovato Gaia Segattini, la mia amica, 2 anni fa, pazza scatenata come me, che ha detto: sì, adoro il Belgio, io sto in fissa con Anversa perché lei è fissata con i designer belgi, andiamo. E siamo andati a Ghent, che era la località, Ghent, che è tra Bruges e Bruxelles, che è appunto il luogo in cui io avevo i contatti più forti. Quindi passa anche qui da una relazione personale, cioè la vendita all'estero passa attraverso le storie personali. È impossibile pensare di aprire un negozio temporaneo a Londra solo perché ti piace Londra e solo perché pensi che il tuo prodotto stia bene a Londra. Ci devi scegliere il luogo in cui hai più relazioni. A quel punto tu ti presenti con la tua robina, fai una comunicazione magari sponsorizzata, antecedente, o organizzi una festa come abbiamo fatto noi a Ghent, e te la coltivi. Si fanno le PR, le famosissime PR, che devi tenerle però a distanza, quindi devi andare ogni tanto nel luogo in cui vuoi vendere, e poi piano piano il passaparola ti aiuterà. La terza, e poi concludo se no parlo solo io, era il discorso sulla sostenibilità, cioè se tu vuoi produrre poco, come fai se poi fai il botto? Giusto, Giuseppe? È questa la domanda?
Certo. Okay.
Io il botto non lo voglio fare, io non voglio fare il botto, a me non interessa diventare l'abbriatore della calzatura, non me ne frega proprio niente, ed è qui la vera rivoluzione. Io voglio vivere una vita a buon livello, non voglio accontentarmi se non stavo a sbattermi così tanto, però non voglio nemmeno superare il mio limite. Io so che delegando quello che faccio ad altri perderei tutto e quindi non voglio delegare. Perché l'esperienza di mio padre, cioè il fallimento dell'azienda paterna, ha già segnato la mia vita abbastanza. Quindi o aumento i prezzi delle mie scarpe, a quel punto il mercato si riduce e io faccio meno fatica, oppure semplicemente le persone che vogliono le mie scarpe, quindi mantengo, e le mie borse, perché produco pure borse, dovranno aspettare di più. E a quel punto avverrà la grande rivoluzione, cioè far sì che le persone ragionino la stagione prima per la stagione dopo. In questo modo tutti gli artigiani della terra, non solo io, potranno lavorare e tutti i clienti della terra potranno indossare roba decente, perché se tu all'artigiano gli dai a luglio il tempo di farti le scarpe che indosserai a settembre, tu risolvi il problema tuo e quello dell'artigiano. Quindi è questo il processo che io voglio innescare, far ragionare il consumatore affinché acquisti prima un prodotto che utilizzerà poi.
Straordinario. Grazie.
È meravigliosa, tutto meraviglioso, più che altro
tutto
perché...
bellissimo, tutto meraviglioso.
No, ma è perché io sono un grande fan della lentezza, tu proponi un modello di consumo più
sì.
quieto, quindi
è umano,
questa...
diciamo. Sì,
sì, esatto, è meraviglioso tutto questo, però purtroppo il tempo si sta esaurendo, quindi ti devo portare un po' verso la fine della nostra puntata. E tu sei la prima ospite che abbiamo, però con Jepis abbiamo pensato di un po' di chiudere tutte le puntate chiedendo ai nostri ospiti qual è il proprio futuro da pioniere che si vede, no? Che si osserva dal tuo punto di vista, in questo caso come ti vedi pioniera nel tuo futuro?
E aiutare la nuova generazione, l'ultima generazione, ma anche la mia, quella dei millennials, a trovare una via di fuga a quella che è la realtà così come ce l'hanno preconfezionata, ovvero è possibile vivere lavorando in campagna e decidendo di andare in città solo quando ce n'è bisogno? La risposta è sì. Tutto questo avviene nel momento in cui formi dei collaboratori o degli imprenditori e non degli operai. Perché se formi degli operai, se educhi degli studenti con la mentalità di operai, dovrai necessariamente aver bisogno delle fabbriche. Ma Napoleone lo sapeva bene, l'Italia non è fatta per le fabbriche, non è fatta per contenere in un unico spazio tante persone a lavorare, per diversi motivi. Orografici, è fatta che c'ha un costolone in mezzo che sono gli Appennini, spostare le merci è complicato, insomma... Possiamo tranquillamente starcene a casa tutti quanti, acquistarci degli strumenti che ci permettano di produrre anche fasi, non necessariamente un prodotto finale, ma anche semplicemente fasi di un prodotto e collaborare insieme. Quindi io nel mio futuro mi vedo come formatrice di imprenditori. Questo non da sola perché è impossibile, grazie al sostegno di altre due imprenditrici donne, si chiamano entrambi Alici, quindi ho detto al massimo ci facciamo la bagna cauda con quello che avanza. Proprio in termini proprio di culinari, e sono entrambe figlie di ex imprenditori come mio padre, tutte quante quindi figlie di padrò, perché da noi chi c'aveva la fabbrica era lui padrò. E Alice Vitelli ha ancora una struttura industriale importante che però è circondata da orti, bosco e campi. Beh, la mia visione è stata, ok Ali, mettiamoci tutti insieme, da un lato c'è la fabbrica dove produciamo i nostri prodotti e i prodotti per chi vuole che noi li produciamo, dall'altro lato facciamo la scuola, sopra facciamo l'ostello e facciamo dialogare quello che in realtà la nostra terra ci ha sempre comunicato, ovvero che il metodo agricolo, il metodo agrario si innesta perfettamente su quello manifatturiero. Queste due realtà devono convivere perché la bellezza del paesaggio che ci circonda è mantenuta tale solo se viene lavorato, e allo stesso tempo l'economia del territorio regge solo se mettiamo nuova forza lavoro, che però non deve essere operaia, ma deve essere imprenditrice.
Aggiungerei consapevole, bellissimo.
Consapevole, esatto.
Bellissimo.
Beh, puntata straordinaria di Pionieri oggi come primo ospite, perché ci hai detto sì. Un sacco di cose.
Bene, sono contenta tanto. E sono onorata di essere la prima.
E vabbè,
la pioniera tra i pionieri.
Esatto, pionierissima direi questo.
Daniela, allora noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato, insomma questa mezz'oretta, 40 minuti adesso, il tempo è scorso quindi non so quanto è passato, però che abbiamo passato insieme, io ti ringrazio tanto. Vuoi ancora dire dove si trovano tutti i tuoi contatti?
Sì, certo, allora su Instagram mi trovate come La Marchigiana e credo che a breve dovrà uscire definitivamente il sito nuovo che prende il nome da me, quindi è lamarchigiana.com.
Daniela, grazie, ti abbiamo lasciato anche lo spazio per il giusto piccolo spazio pubblicità.
Grazie.
Jepis, okay. Noi continuiamo la nostra avventura, direi che abbiamo iniziato benissimo e si prospetta un percorso interessante, no?
Sì, andiamo avanti, abbiamo iniziato, ci siamo messi le scarpe, possiamo continuare a camminare. E grazie a te Francesco.
No, grazie, te lo dico io, Jepis.
Beh, quindi chiudiamo qui questa prima puntata di Pionieri. Vi ringraziamo per averci ascoltato e alla prossima.
Alla prossima, ciao a tutti.